Allora, sembra incredibile, ma l'Officina del Racconto compie 5 anni. Se penso che non la volevo neanche fare, già la prima volta, perché è stato Camillo che me l'ha fatta fare, e insomma è una bella cosa, perché sorprende come tutte le cose che avvengono ben oltre le proprie forze, le proprie capacità, la propria intelligenza, no? fino a diventare una cosa seria, tant'è vero che per fare le cose serie ci vuole tempo e fatica, tant'è vero che abbiamo fatto qui solo una volta la presentazione di un libro, Il bar del tempo di Davide Rondoni, e l'editore si è stupito della vivacità e della qualità della presenza del pubblico, perché si vanno a fare le presentazioni nelle librerie e quando vengono 5 o 6 persone è tanto, tranne proprio i casi eclatanti. Qui forse ha cominciato a succedere qualcosa di diverso, grazie a un'amicizia, a una fedeltà, a una simpatia che sono nate senza che nessuno potesse preventivarle. Il tema di quest'anno è un tema, scusate, se parlate voi, io mi sembra di parlare con i miei scolari, allora parlate voi, venite qui e fate voi la lezione. Il tema di quest'anno è un tema abbastanza particolare. Cioè io, nel mio intendimento, spero che gli altri relatori l'abbiano capito, perché ci vuole intelligenza, ci vuole un pochettino di umiltà per capirlo. E il mio intendimento non era quello di chiamare degli scrittori semplicemente a parlare di altri scrittori, perché tante volte uno scrittore su altri scrittori dice delle fresconate, anzi molte volte le dice anche su se stesso, come voi, come chi viene qui da un po' di anni, avrà avuto modo di vedere e toccare con mano, no, mi ci metto anch'io tranquillamente. Qui il lavoro che chiedevo era diverso, era quello di, come dire, chiedevo, quello che volevo chiedere agli scrittori era di entrare nell'officina di un altro scrittore, di raccontare come una certa opera, un certo libro o un certo gruppo di opere era stato determinante nella sua formazione di scrittore, e in che modo possibilmente raccontare questo fatto, cioè attraverso proprio dei fatti, no? Questo ci spalanca a tutta una serie di cose che ci possono sembrare evidenti ma che non lo sono. Per esempio il fatto che un libro vive nel tempo, ed è nel tempo che si svolge il rapporto duraturo o immediato che noi abbiamo con esso, esattamente come con una persona, e che il tempo ha una sua forza, quella di rivelare la fecondità di questo rapporto o quella invece di chiuderlo. Quello che io volevo era che venisse dalla gente, quello che io voglio e quello che cercherò di fare io adesso è della gente venga a raccontare come si è implicata con un altro libro, con un'altra opera, e realmente quali sono stati i passi per cui quest'opera è diventata determinante, per cui quest'opera è duratura dentro la sua vita, no? Io ho sempre detto, appunto, studiai a 8 anni Il sabato del villaggio, e questo rapporto ha avuto nel tempo una forza assolutamente determinante che non avrebbe avuto se io non l'avessi studiata. Questo è per dire che studiare a memoria è una cosa importante. Quando si dice a studiare a memoria, ripetere a pappagallo, sono tutte sciocchezze queste. No. Invece la memoria è una cosa importante, perché è la memoria che modella l'uomo, che dà forma all'uomo. Quindi questo è, io mi sono preparato già la relazione, vedete, sono stato abbastanza diligente, questa relazione poi voi ce l'avrete la volta 21, perché cerchiamo di stamparla, di pinzarla, insomma di fare anche un minimo di confezione. E adesso vi dirò, cercherò di dirvi cosa ha significato per me I Demoni. Ecco, I Demoni, che è un libro che io ho letto in un determinato momento storico per la prima volta, quando avevo 23 anni. E quando avevo 23 anni io, in Italia, si parlava soprattutto di terrorismo. Allora, diciamo, cerco di fare un riassuntino dei Demoni, anche se penso che quasi tutti voi conoscerete questo libro, o attraverso la lettura o le persone, diciamo, un po' meno giovani, perché c'era stato anche un noto sceneggiato televisivo al tempo in cui si era obbligati a vedere due canali televisivi, o il primo o il secondo della RAI. Quindi c'erano indici di ascolto oggi impensabili. Come tutti saprete, la storia parte dalla cronaca. Già questo è un modo di fare letteratura oggi abbastanza in secondo ordine, cioè è difficile trovare dei veri romanzi che partano dalla cronaca. Sì, ci sono dei libri che partono dalla cronaca, ma io ne ho letti e sono raramente dei veri romanzi, sono libri di giornalisti, o comunque hanno una o comunque svolgono, ecco, il tema di cronaca in un modo diverso da come lo svolge Dostoevskij, cioè lo svolgono, diciamo, puntando l'attenzione sulla cronaca, cioè, come dire, io scrittore piego la mia scrittura alla cronaca. Ecco, Dostoevskij non ha fatto questo. Dostoevskij non intendeva piegare la propria scrittura alla cronaca, ma intendeva compiere questa scrittura e non piegarla. Comunque adesso vi dico quello che ho capito io. La storia è grosso modo così: c'è una cittadina di provincia. Questa cittadina della provincia russa, noi immaginiamo in sottofondo la vita, quella che è stata la vita russa fino a quello che è stato probabilmente l'evento fondamentale della storia russa, diciamo, prima dell'avvento del comunismo, cioè la fine della servitù della gleba. C'è un'elite formata da proprietari terrieri e che normalmente mandano all'estero i loro figli a studiare. In questa elite c'è anche un'elite intellettuale, cioè gente che legge libri, gente che ha piacere e anzi una certa curiosità morbosa verso tutto ciò che viene da fuori. No? Per tutta la letteratura russa è piena, in modo talora serioso, talora grottesco, eccetera, di questo mito dell'estero, no? Della Francia innanzitutto, di Parigi. No? Se qualcuno di voi ricorderà nel revisore di Gogol, no? quando il falso revisore Khlestakov racconta addirittura che nelle cene importanti fanno venire direttamente la minestra già cucinata da Parigi, no? questo lo dice il più sublime, straordinario, geniale inventore di letteratura, uno dei più dei più geniali inventori di letteratura della storia dell'umanità, che è Gogol. Ma dentro questo c'è questo mito dell'Occidente condito in tantissime salse. Dall'Occidente arrivano i figli di cui i genitori non si sono molto occupati, e questi figli immettono in questa provincia russa, in questa, delle idee, un modo di concepire la vita che è nato altrove, delle categorie per giudicare la realtà, per guardare, per leggere la realtà e il mondo, che sono nate altrove, che quindi non nascono da lì, non nascono dall'esperienza piccola, finché vogliamo, che vive quel popolo, quella gente, eccetera, ma nascono da un'altra parte, hanno un'altra origine. Questa eterogenesi è un aspetto fondamentale, perché è un aspetto di cui Dostoevskij si è sempre molto occupato. Arrivano questi giovani di cui si capisce subito che formano come una sorta di cricca, no? Di cui il capo è Piotr Verkhovensky. Chiedo scusa se mi correggi, perché ho una paura enorme. Io ho mia moglie che è insegnante di russo e tutte le volte che pronuncio un nome russo si mette a ridere. Verkhovensky è figlio di un poetastro locale, di un intellettuale locale, un uomo che non ha mai lavorato in vita sua, che si è sempre fatto, che ha sempre accettato come comodo il dominio che su di lui ha la sua amica, che è stata anche sua amante, che è poi la madre di un altro personaggio di cui parlerò dopo. E questo giovane torna e sarà, diciamo, è il protagonista della meccanica del romanzo. Cioè, se noi studiamo i demoni nella sua meccanica, il protagonista è questo giovane Verkhovensky, perché è il personaggio della cronaca, che io non oso, Nechayev, si dice, io stavo per dire Nechayev, che è questo anarchico nichilista che si rese protagonista di un fatto di cronaca piuttosto increscioso, cioè l'uccisione di un giovane studente, Ivanov, che poi è qui rappresentato da un altro personaggio che è Shatov. Verkhovensky è il primo demone del romanzo. Intorno a lui ci sono altri personaggi, noi lo vediamo molto, molto caratterizzato. Innanzitutto è un personaggio antipaticissimo, è antipatico anche a Dostoevskij, si capisce fin da subito. Infatti il suo modo di apparire e di scomparire è quasi nullo, cioè compare lì per caso, commette tutta una serie anche di delitti e poi se ne va via per caso, cioè c'è questa casualità che lo accompagna e che è un segno della disistima che Dostoevskij ha nei suoi confronti. È arrogante, è molto presuntuoso, però nello stesso tempo ha un certo fascino sugli stupidi, esercita un certo fascino sugli stupidi, soprattutto su Yulia Mikhailovna, che è la signora del salotto, no? Del salotto buono della città. Lui tratta tutti allo stesso modo, ha simpatie o esibisce simpatie operaiste, ma nello stesso tempo non perde gli appuntamenti con quel bel mondo che gli interessa fin troppo. Tratta anche il famoso scrittore che lì soggiorna, sverna, Karmazinov, che è un altro personaggio dietro cui si nasconde una figura reale, cioè Ivan Turgenev, uno scrittore che sta cordialmente antipatico a Dostoevskij, e Dostoevskij ce lo fa capire in tutti i modi possibili, immaginabili. E c'è una scena, perché questo però lo dirò dopo, in quello che è il grande aspetto fondamentale, aspetto dello stile di Dostoevskij, la comicità è fondamentale. Secondo me uno che non ride leggendo Dostoevskij non ha capito Dostoevskij, non credo che non l'ha capito, nel senso che non è entrato in rapporto con lui. Chi legge Dostoevskij in modo serioso, chi si appoggia sulla su questa seriosità e non coglie tutti quegli episodi esilaranti che ci sono, perde anche la vera serietà, o perde un pezzo importante della vera serietà di questo scrittore. Tra gli altri personaggi c'è Shatov. Shatov è un ex studente è un personaggio che Dostoevskij descrive in maniera esemplare in pochissimo, cioè è quello che parla, si infervora, si arrabbia, si pente, ma sempre guardando per terra, cioè è quello che guarda sempre per terra. Guarda sempre per terra, è fin troppo evidente il significato di questo guardare per terra, no? Da un lato c'è in lui una vergogna che gli altri non possono comprendere, dall'altro lui guarda la terra perché lui è un personaggio della terra. Shatov ha aderito prima alle tesi estremiste, atee e nichiliste di Verkhovensky e compagnia, dopodiché per una serie di circostanze che in cui la beffa e la serietà sono quasi unite, lui si converte o cerca o vuole convertirsi alla religione ortodossa, cioè vuole... Non si capirà mai se questo è avvenuto totalmente o se, ma non ha neanche senso capirlo, non ha neanche senso chiederselo, o se invece questo avviene nelle sue intenzioni, però sono intenzioni talmente forti che poi coincidono con una realtà umana. Lui è la vittima, lui è l'agnello sacrificale. No, nella sua figura tozza, robusta, nei suoi modi bruschi, scorgiamo immediatamente una profonda debolezza, che non è la debolezza dei fragili, degli psicolabili, no? Ma è la debolezza del bene. No, io per adesso la chiamo così, poi la chiamerò anche in un altro modo. Ma noi ci troviamo in un mondo che è fortemente dominato dall'idea del male, ma di questo parleremo dopo. Un altro personaggio fondamentale c'è Shigalyov, che è forse il più teorico di tutti. È quello le cui idee ricordano di più proprio il comunismo, o un'idea di comunismo, diciamo, come poi si è attuata in dittatura. Ma il personaggio del contorno di cui normalmente ci si innamora di più, per un motivo che poi il vero protagonista dirà in fondo, è Kirillov, che è l'ateo perfetto, è il grande teorico del suicidio, leggeremo dei brani, ma è anche, come leggiamo verso la fine del romanzo, è anche un uomo generoso. No? E questa generosità è interessante perché nelle teorie perfette di Kirillov non è contemplata questa generosità, è una generosità nativa, è una bontà. Anche qui è interessante perché quest'uomo è di una, come leggerò un pezzo, anzi io ve lo leggo subito questo pezzo perché così capite chi è Kirillov. È il pezzo in cui avviene la sua presentazione. Quando parla del suicidio, allora, io cerco soltanto le cause per cui gli uomini non osano uccidersi, ecco tutto. E anche questo non importa. Come non osano? Fa l'interlocutore che è l'io narrante, che è un personaggino piccolo. Ci sono forse pochi suicidi? Pochissimi. Possibile che pensiate così? Egli non rispose, si alzò e si mise a camminare su e giù pensieroso. Che cosa dunque secondo voi trattiene gli uomini dal suicidio? Domandai. Mi guardò distrattamente come se cercasse di ricordare di cosa parlavamo. Io so ancora poco. Due pregiudizi li trattengono, due cose, due soltanto. Una molto piccola e l'altra molto grande. Ma anche quella piccola è molto grande. E qual è quella piccola? Il dolore. Il dolore. è davvero tanto importante in questo caso, è la prima cosa. Ci sono due categorie, quelli che si uccidono per un gran dispiacere o per rabbia o sono pazzi o qualcos'altro che è lo stesso, quelli che lo fanno di colpo, quelli che pensano poco al dolore ma lo fanno di colpo, ma coloro che si uccidono a mente lucida, quelli ci pensano molto. Ma ce ne sono che lo fanno a mente lucida, moltissimi. Se non ci fossero i pregiudizi, ce ne sarebbero ancora di più, molti di più, tutti. Tutti? Non rispose. Ma non ci sono forse dei mezzi per morire senza dolore? Immaginate, gli disse fermandosi davanti a me, immaginate una pietra della grandezza di una grossa casa. Essa è sospesa e voi ci siete sotto. Se vi cade addosso sulla testa vi fa male? Una pietra grande come una casa certamente sarebbe terribile. Io non parlo del terrore. Vi fa male? Una pietra grande come una montagna, un milione di pud, naturalmente nessun dolore. Ma mettetevi sotto davvero e mentre pende avrete molta paura che vi faccia male. Il primo degli scienziati, il primo dei medici, tutti avranno molta paura. Tutti sapranno che non fa male, ma tutti avranno paura che faccia del male. Bene, e l'altra causa, quella grande? L'altro mondo. Cioè il castigo? Questo è indifferente. L'altro mondo, solo l'altro mondo. Non vi sono forse degli atei che non credono assolutamente nell'altro mondo? Egli di nuovo non rispose. Giudicate forse secondo voi stesso? Ognuno non può giudicare che secondo se stesso, disse arrossendo. La piena libertà ci sarà allora, quando sarà indifferente vivere o non vivere. Ecco lo scopo di tutto. Lo scopo? Ma allora forse nessuno vorrà più vivere? Nessuno, rispose risolutamente. L'uomo ha paura della morte perché ama la vita, ecco il mio parere, osservai. E così ha ordinato la natura. È vile e tutto l'inganno sta qui, disse, gli scintillarono gli occhi. La vita è dolore, la vita è paura e l'uomo è infelice. Ora tutto è dolore e paura. Ora l'uomo ama la vita perché ama il dolore e la vita. E così hanno fatto. La vita si concede oggi in cambio di dolore e paura. E qui sta l'inganno. Oggi l'uomo non è ancora quell'uomo. Vi sarà l'uomo nuovo, felice, superbo, colui al quale sarà indifferente vivere o non vivere. Quello sarà l'uomo nuovo. Colui che vincerà il dolore e la paura, lui sarà Dio. E quell'altro Dio non ci sarà più. Quindi l'altro Dio esiste secondo voi? Non c'è, ma c'è. Nella pietra non c'è dolore, ma nella paura della pietra c'è dolore. Dio è il dolore della paura della morte. Chi vincerà il dolore e la paura, quello diventerà Dio. Allora ci sarà una nuova vita, allora ci sarà un uomo nuovo. Tutto sarà nuovo. Allora divideranno la storia in due parti, dal gorilla fino alla distruzione di Dio e dalla distruzione di Dio fino dal gorilla, fino alla trasformazione fisica della terra e dell'uomo. L'uomo sarà Dio e si trasformerà fisicamente e il mondo si trasformerà e si trasformeranno le azioni e i pensieri e tutti i sentimenti. Queste pagine furono scritte nel 1871, cioè 15 anni prima che 14 anni prima che Friedrich Nietzsche scrivesse e desse alle stampe La Gaia Scienza, in cui viene enunciato il famoso detto Dio è morto. Ma il personaggio centrale dei demoni, anche se appunto Verkhovensky è il diciamo è l'asse narrativo, ma il personaggio centrale è un altro personaggio del quale Dostoevskij ha molta più simpatia, ed è un personaggio che tutti abbiamo sentito nominare perché è uno dei più famosi personaggi di Dostoevskij e dell'intera storia della letteratura, è Nikolaj Vsevolodovič Stavrogin, e lui è il demone. Lui è il demone, il modo di presentare il male in Dostoevskij, mi ricordo, ne parlerà Roberto Mussapi la volta Ventura, quello di Robert Louis Stevenson, cioè sia Dostoevskij che Stevenson sono due autori completamente diversi tra loro, ma che sapevano bene che cos'è il male e lo presentano, e ce lo presentano in modo decisamente convincente. Se qualcuno di voi ricorda L'isola del tesoro, lettura di tutte le infanzie, quando quel vecchio pirata prende il bambino per un braccio, Jim Hawkins, no? E gli dice: ricordati, stai attento all'uomo con una gamba sola, no? Poi voi ricordate quante volte questo bambino sogna nei suoi incubi l'uomo con una gamba sola, che terrore penetra in questo bambino a causa dell'uomo con una gamba sola. E quando l'uomo con una gamba sola, cioè Long John Silver, compare davvero nel romanzo, lui non lo riconosce. Perché? Perché è bello, no, bello no, perché è simpatico, brillante, intelligente, allegro. Cioè è esattamente come questo bambino non se lo sarebbe mai e poi mai aspettato. Ecco, questo è il modo, d'altronde voi capite che se il demonio fosse antipatico andremmo tutti facilmente in paradiso, no? E dico questo perché lui è il vero demone, viene presentato bello, elegante, gentile, intelligente, esercita subito sul lettore una simpatia speciale che probabilmente esercitava anche su Dostoevskij. Ma il modo in cui Dostoevskij lo introduce nel romanzo è molto particolare e merita di essere ricordato. Adesso vi leggo un pezzo, prima lo descrive esteriormente, poi lo descrive interiormente, e vi racconto l'episodio con il quale Dostoevskij ce lo presenta. Ve lo leggo. Il nostro principe, tutto a un tratto, di punto in bianco, fece ad alcune persone delle incredibili insolenze. È una persona colta, educata, elegante, gentile, cioè viene presentato così. Delle incredibili insolenze, ma la cosa principale stava nel fatto che queste insolenze erano del tutto inaudite, assolutamente fuori dal normale, del tutto puerili e abiette, e le fece il diavolo sa perché, assolutamente senza nessun motivo. Uno dei più rispettabili anziani del nostro circolo, Piotr Pavlovich Gaganov, un uomo di una certa età e benemerito, aveva preso l'innocente abitudine di aggiungere a ogni parola con rabbia: «Eh no, nessuno mi prende per il naso!» E sia pure, ma una volta al circolo, quando per un qualche motivo che gli stava a cuore pronunciò questo aforisma davanti a un gruppo di persone che si erano raccolte intorno, ed erano tutte persone piuttosto importanti, Nikolai Sevolodovich Stavrogin, che se ne stava in disparte e al quale nessuno si era rivolto, si avvicinò a un tratto a Piotr Pavlovich, lo afferrò all'improvviso con forza, con due dita, e all'improvviso con due dita gli prese il naso e riuscì a trascinarlo dietro a sé per due o tre passi per la sala. Non poteva aver nessun rancore con il signor Gaganov, ma poi, come sapete, il figlio lo ha sfidato addirittura a duello, c'è questa scena del duello, è un duello che se finisse col morto finirebbe meglio di come è finito. Si poteva pensare che fosse un puro scherzo da ragazzo, naturalmente imperdonabile, e tuttavia si racconta che nel momento stesso in cui compiva questa azione era quasi pensoso, come se fosse impazzito. Qui le citazioni shakespeariane sono, proprio ce n'è a iosa. Ma questo venne in mente e preso in considerazione soltanto molto tempo dopo. Sotto la prima impressione a tutti non rimase impresso che il secondo momento, quando evidentemente Nikolaj Sevolodovich si rese conto dell'accaduto e non solo non si confuse, ma al contrario sorrise maliziosamente e allegramente senza il minimo segno di pentimento. Si sollevò un terribile frastuono, tutti lo circondarono. Nikolaj Sevolodovich si guardava intorno, girandosi da ogni parte, senza rispondere a nessuno e osservando con curiosità le persone che lanciavano delle esclamazioni. Finalmente a un tratto parve di nuovo pensoso, così almeno raccontarono. Si accigliò, si avvicinò deciso all'offeso Piotr Pavlovich e borbottò con visibile rabbia: naturalmente voi mi scuserete, davvero non so come a un tratto mi sia venuta la voglia di una sciocchezza. Quel modo incurante con cui si scusava corrispondeva a una nuova offesa. Le grida si sollevarono ancora più forti. Nikolaj Vsevolodovič si strinse nelle spalle e uscì. Questo è, diciamo, l'aneddoto con cui ci viene presentato Stavrogin. Stavrogin ci appare inizialmente come un pazzo, poi come uno che segue un disegno a noi ancora ignoto. Questo è un punto importante, perché ci troviamo di fronte a un modo di costruire i personaggi che la letteratura del Novecento ha completamente dimenticato. Poi ci rendiamo conto, e questa è la tragedia, che non c'è nessun disegno. Che non c'è, che non può esserci nessun disegno, che qualunque disegno ci possa essere è solamente funzionale. Tenete presente che non appartiene al gruppo dei nichilisti, non è un attivista. Chi commette i delitti politici è Verkhovensky, no? Che diciamo, sarà il responsabile della morte di Shatov, anche se poi lui farà cadere la responsabilità su Kirillov, perché Kirillov, prima di morire, viene convinto da Verkhovensky a scrivere una lettera in cui si autoaccusa del delitto. No? E questo ci rivela ancora di nuovo che strano personaggio è Kirillov, che alla fine, nel mio ricordo, dopo 20 anni che convivo con questo romanzo, trovo uno dei personaggi positivi del libro, no? Che lui, che è il massimo della negatività apparentemente, poi è quello a cui ci si affeziona di più, uno di quelli, insomma. Tuttavia è sempre Stavrogin a dire di sì a Verkhovensky, anche perché Verkhovensky ha una certa sudditanza psicologica nei suoi confronti. Si capisce che dipende da Stavrogin, e che Stavrogin è il protagonista proprio perché lui a sua volta invece non dipende da niente, da nessuno, no? Alla fine aggiungo anche che i delitti più spaventosi li commette Stavrogin. Se il caso di cronaca a cui fa riferimento Dostoevskij nel suo romanzo è quello, l'uccisione dello studente Ivanov, sono però i delitti di Stavrogin quelli più terribili, cioè, o le azioni più terribili, perché più insensate. Lui sposa senza consumare il matrimonio una povera zoppa, ma anche mezza matta, che è la sorella del capitano Lebiatkin, no? Famosissimo, perché è quello che dice: se Dio non esiste sono ancora capitano io, che è uno di quei personaggi che probabilmente chi ha viaggiato molto in Russia credo che abbia anche potuto conoscere, perché è un personaggio assolutamente russo. E poi soprattutto c'è questo caso dello stupro nei confronti di una bambina che poi viene convinta, persuasa a suicidarsi. Leggo un pezzo famoso che è la lettera. Ci sono molti personaggi, ci sono anche dei personaggi femminili straordinari. Io ho una mia teoria sui personaggi femminili di Dostoevskij, ma questa ve la risparmio perché sennò vi dico troppe teorie. Ci sono personaggi femminili straordinari, soprattutto le vecchie, che Dostoevskij non riesco a capire perché rappresenta meglio le donne anziane. Ma c'è questo personaggio angelico, meraviglioso, che in realtà è un personaggio che ricorre molto in Dostoevskij con nomi diversi nei diversi romanzi, che è Daria Pavlovna, alla quale Stavrogin, prima di uccidersi, scrive una lettera che dice così: amica cara, cioè finisce così, creatura dolce e generosa, forse voi sognate di darmi tanto amore e di riversare su di me dalla vostra anima meravigliosa tanta bellezza, e sperate così facendo di darmi finalmente uno scopo? No, è meglio che siate più cauta. Il mio amore è tanto meschino quanto lo sono io, e voi sareste infelice. Vostro fratello mi ha detto che chi perde i legami con la terra perde anche i propri dei, cioè i propri scopi. Tutto si può discutere all'infinito, ma da me è uscita soltanto negazione, senza nessuna magnanimità, senza nessuna forza. Anzi, non è uscita neanche la negazione. Tutto è sempre stato meschino e fiacco. Il generoso Kirillov non ha sopportato l'idea e si è sparato, ma io mi accorgo che era generoso perché non era sano di mente. Io non potrò mai perdere la ragione e non potrò mai credere in un'idea a un livello alto come il suo. Non posso nemmeno occuparmi di un'idea a quel livello, non potrò mai, mai spararmi. Infatti, come voi sapete, si impicca. No? Beh, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, e vi rimando per capire che non è la stessa cosa quel grande romanzo che è A colpi d'ascia di Thomas Bernhard, dove Thomas Bernhard parla della differenza tra spararsi, buttarsi giù da una finestra, dal quinto piano, e impiccarsi. E vedrete che non è la stessa, non è mai la stessa cosa. Nessun romanziere indifferentemente fa sparare o impiccare uno. So che dovrei uccidermi, spazzar via dalla terra me stesso come un insetto ignobile, ma ho paura del suicidio perché ho paura di mostrarmi generoso. So che sarebbe un altro inganno, l'ultimo inganno nella lunga serie degli inganni. Che vantaggio ci sarebbe a ingannarsi solo per fare il generoso? In me non vi potranno mai essere né indignazione né vergogna, di conseguenza neanche disperazione. Perdonate se scrivo così a lungo, me ne rendo conto solo ora, è stato involontario. Per questo 100 pagine sono poche e 10 righe bastano. Bastano anche 10 righe per chiamarmi come infermiera. La donna che forse lo ha amato, senza che forse che l'ho amato più di tutti. Cioè c'è questo risvolto di quest'uomo che è capace di determinare la psicologia di tutti, di esercitare un fascino straordinario su tutti e che alla fine rivela questa propria natura di mediocre. Questo romanzo è una condanna senza remissione dell'ideologia. L'ideologia è qualcosa che caratterizza come protagonista tutto un secolo, cioè il XIX secolo. L'ideologia che cos'è? L'ideologia è l'elezione arbitraria di un particolare della realtà che viene incaricato di dare la spiegazione di tutta la realtà. Questa è l'ideologia. All'origine dell'ideologia dunque c'è un'arbitrarietà, un atto da cui tutto dipende ma che a sua volta non dipende da nulla. Non dipendere da nulla significa porre la libertà a un livello di purezza insopportabile. Come dire, scelgo questo perché lo scelgo, lo faccio perché lo faccio. Quindi è chiaro che dietro le ideologie c'è, si nasconde, prende piede il nichilismo. No, perché? Perché è la scelta assoluta, è la decisione assoluta. Ma se è assoluta non può dipendere da nulla. Quindi si basa sul nulla. E colpisce alla fine, no? Perché questa è una, Dostoevskij dice, questa però è una finta grandezza. Ecco, la bellezza di queste righe che abbiamo letto adesso della lettera di Stravorogin è questa. Cioè che alla fine questa grandezza, questo fascino, questo fascino esercitato da una libertà che sembra superiore, talmente superiore che addirittura anche nella conversione di Chatov al cristianesimo ortodosso c'è di mezzo Stavrogin. Stavrogin è in grado di sostenere due teorie opposte contemporaneamente e di convincere la gente a compiere due azioni opposte, non so, convincere me e lei a compiere due azioni opposte senza mai credere, senza mai credere in nessuna delle due, perché lui non può credere in nessuna delle due. Perché chi compie le azioni in quel modo non potrà mai credere in nulla di ciò che dice e fa. Tuttavia, e qui viene la parte più breve ma più importante della mia relazione, se fosse solo così vi avrei solo detto perché a me I demoni sembra un bel libro e niente di più. Ma non è questo che volevo fare. Se io volevo darvi un'interpretazione dei demoni, chiamavo qualcun altro, perché credo che ci saranno alcune migliaia di persone che possono parlare dei demoni più autorevolmente di me, no? Si può fare un convegno con teologi, sociologi, psicologi, filosofi, oltre a letterati, storici della letteratura, storici, per parlare di questo libro che è come un crocevia della civiltà fra l'Otto e il Novecento. Ma il motivo per cui io invece vi volevo parlare dei demoni, che vi ho presentato così sommariamente e malamente, è un altro, ed è il fatto che io questo libro non ho mai finito di leggerlo, che questo libro, cioè non è che non ho finito di leggerlo, cioè l'ho letto 7-8 volte, ma non ritengo questa lettura una lettura conclusiva. Torno, non dico tutti i giorni, ma quasi a cercarmi quel pezzo, quell'altro pezzo. Cioè è un libro con il quale io vivo. No? E anno dopo anno mi rendo sempre più conto, andando a rileggere questo o quel brano, cercandone un altro, leggendo un po' di pagine qua e là, eccetera, oppure rileggendolo tutto completamente, mi rendo conto che questo libro sta, più di qualunque altro libro, sta all'origine del mio modo di intendere la letteratura. Dico subito che non, quando la lessi per la prima volta non ero giovanissimo, generalmente uno delle grandi letture della sua vita le fa a 15, 16, 17 anni, quell'età lì, 18. Questo libro io l'ho letto a 23 anni, perché? Perché Dostoevskij non era un autore che mi piaceva molto, cioè io avevo sempre preferito Tolstoj e devo dire che per molti aspetti continuo a preferirlo anche adesso. E perché trovavo in Dostoevskij una sorta di, adesso non dico che lo trovassi esagerato, no? Però mi chiedevo sempre, è possibile che non ci sia neanche una persona normale nei suoi libri? No? Cioè non ce n'è neanche uno. E questo qui mi dava fastidio perché mi sembrava uno che esibisce la propria sincerità. Avete presente quelle persone proprio che sono così sincere, che sono sempre sincere, eccetera, che alla fine diventa falso questo, cioè diventa una maschera anche questa, no? E io infatti avevo sempre guardato un po' con sospetto questo scrittore, perché mi sembrava questa sua, diciamo, questa sua follia di verità, no? Mi sembrava esagerata, mi sembrava che esagerando alla fine nascondesse e omettesse qualcosa. Perché ci vuole anche l'attenzione per il fiorellino che nasce, che è quello lì, insomma, no? E Tolstoj invece è così. Tolstoj è così, diciamo, di quegli scrittori in cui epici, no? In cui tutta la vita fluisce. Quindi lo lessi tardi. E dico subito una cosa, che Dostoevskij è uno degli scrittori fondamentali nella formazione degli scrittori italiani e europei. Anche se io consiglio chi vuole fare lo scrittore di non usare molto Dostoevskij personalmente, per una ragione, che chi impara da Dostoevskij vende pochi libri, chi prende da lui, quindi se uno vuole fare lo scrittore e vendere numerose copie di libri non deve prendere da lui, per un motivo semplice, che Dostoevskij è uno degli scrittori più europei che si possano immaginare, mentre oggi bisogna essere americani. Più europei in che senso? Nel senso che se noi leggiamo i romanzi di Dostoevskij una cosa ci colpisce al di là della anormalità dei personaggi, cioè il fatto che Dostoevskij, i personaggi di Dostoevskij raramente agiscono per denaro, per guadagnare, non è una loro caratteristica. I personaggi di Dostoevskij agiscono in base a delle convinzioni, in base talvolta a delle teorie pazze, in base diciamo a delle passioni che però sono sempre lucide, diciamo la lucidità c'è condita in tantissime salse, ma lui è sempre lucido. Cioè se voi andate in America, se fate un viaggio in America, la prima cosa che vi colpisce quando arrivate a New York è che tutto nasce dal dollaro, cioè che il dollaro è l'origine di tutto, ma anche di cose bellissime, non sto mica dicendo che sono sciocchezze. In Europa ci sono le cattedrali non sono nate dal dollaro neanche dalla moneta all'ora corrente o dalla necessità della ricchezza, In Europa ci sono altre cose, chiamiamole le idee, se vogliamo stare sul laico, no? Che, per cui gli uomini agiscono, ecco, rispetto alle quali si comportano in un modo che è diverso da quello che poi si è andato a, da quello che è il modello che si è affermato di più, no? Per questo dico, generalmente quando uno scrittore impara troppo da Dostoevskij riempie i suoi romanzi di fissati, cioè di gente in preda alle fissazioni, no? Io sconsiglio di scrivere romanzi di questo tipo, perché insomma, fissati pesano. Quindi questo è quindi c'è perché i personaggi di Dostoevskij sono un po' incomprensibili. Io però lessi, per questo dicevo la lettura è qualcosa che avviene nel tempo, io lessi Dostoevskij, lessi soprattutto i demoni nell'epoca in cui in Italia i demoni c'erano, cioè nell'età del terrorismo, nell'epoca del terrorismo, no? Cioè la somiglianza anche proprio metodologica tra il metodo di questi, cioè che agivano da un lato, no? Vi ricordate le Brigate Rosse? Cioè, agivano da un lato sulle fabbriche, no? Con volantini, con azioni interne, consigli di fabbrica, reparti, eccetera, no? Dall'altro lato premevano in modo piuttosto intelligente sull'opinione pubblica. Tant'è vero che ci furono molti intellettuali, no, che oggi hanno cambiato completamente posizione, anzi che diventano, sono talvolta tra i più duri garantisti, che invece non furono in fondo così contrari alle Brigate Rosse o a Prima Linea e alla filosofia che stava dietro. Adesso queste cose ce le siamo dimenticate, no? Però erano successe. L'idea è sempre quella, cioè gruppi venuti da fuori, cioè l'immissione dentro un ambiente, dentro un'esperienza, dentro un ambito di idee che vengono da fuori. No? E noi vediamo appunto nei demoni come gli ambienti intellettuali di questa piccola borghesia provinciale subito sentono questo fascino del nuovo, no? E abboccano immediatamente a questo. Questa per me era, a quel tempo era vita quotidiana, per cui diciamo un motivo di apprezzamento, un motivo di facile apprezzamento di questo libro era appunto il fatto che descriveva una dinamica che noi avevamo sotto gli occhi. Tuttavia, chi mi consigliò di leggere Dostoevskij e di superare le mie ritrosie fu il mio maestro Giovanni Testori, il quale disse che io scrivevo troppo bene e che avevo bisogno di sporcare la mia scrittura, e che Dostoevskij era uno scrittore abbastanza sporco e quindi mi serviva. Cioè Dostoevskij non è né un grande stilista, a meno che le traduzioni italiane siano tutte orrende, ma a naso capisco che neanche in russo lui, diciamo, lo stile nel senso il bello stile, ecco, di stile ne ha, e poi vedremo cosa intendo io per stile, ne ha fin troppo, ma non è il bello stile, e non è neanche un narratore epico alla Tolstoj, cioè il grande affabulatore, no? Se noi guardiamo cosa succede nei romanzi, non so, nei demoni, nell'idiota, eccetera, succede tutto ma non succede neanche niente, perché è tutta gente che parla, cioè gente che si trova in un posto e parla, poi va in un altro posto e parla, poi in un altro posto ancora e parla, cioè, sono delle grandi chiacchierate i romanzi, no? Solo che tra una chiacchierata e l'altra succede sempre tutto. Ecco, questa è una prima indicazione che io ho capito, narrativa, che io ho capito da Dostoevskij. Cioè Dostoevskij è uno di quegli scrittori che possono scriverti un romanzo di 600 pagine, 700 pagine, e tuttavia gli eventi fondamentali non è detto che tu li capisca. Cioè non è uno che mette tutto davanti. Sembra apparentemente fangoso come scrittore, invece è molto obliquo, cioè certi fatti fondamentali lui te li lascia intendere, te li dice con due parole, te li mescola ad altri che non sono fondamentali, cioè ha un modo di scrivere che chiede moltissimo al lettore, cioè chiede che infatti i romanzi di Dostoevskij, mi ricordo che lessi da ragazzo una guida alla lettura dell'Ulisse di Joyce, no? Ecco, non potrebbe esistere nessuna guida alla lettura di Dostoevskij, perché Dostoevskij obbliga, quando anche tu hai letto tutte le guide alla lettura di Dostoevskij, sei tutto, quando tu entri nelle sue pagine rischi di non capire niente. Perché? Perché è uno scrittore sommamente capace di, come dire, di mostrare solo in controluce o solo da una certa angolazione il suo vero tema, per cui la libertà del lettore è molto interpellata leggendo Dostoevskij, perché è costretto il lettore a capire lui, a cercare lui l'angolatura giusta da cui leggerlo. Ecco, c'è poi un aspetto profondamente, come dicevo prima, antinovecentesco nell'opera di Dostoevskij e soprattutto in questo romanzo. Quando noi leggiamo un romanzo del Novecento, notiamo una cosa, cioè che i personaggi dei romanzi del Novecento sono personaggi soprattutto che vivono tanto. Ora, i personaggi di Dostoevskij sono personaggi che pensano, cioè i personaggi di Dostoevskij hanno una grande fisionomia intellettuale, come scrisse un critico oggi completamente dimenticato, che è Gheorghi Lukács, no? Ma che cioè, anche se lui ha scritto svariati elogi di Stalin, resta comunque un grandissimo critico, una grandissima mente critica, e Gheorghi Lukács dedicò un saggio molto importante, molto bello, a questo tema, la fisionomia intellettuale dei personaggi, cioè io scrittore non parlo, non devo, quando io presento un personaggio non presento solo un agglomerato di vita, ma presento anche uno che pensa, il cui pensiero è, può essere diverso dal mio, può non essere immediatamente riconoscibile. Stavrogin si capisce che agisce secondo una logica che non è immediatamente fruibile dal lettore. Il lettore deve camminare. Questo è, importante, questo tema della fisionomia intellettuale è importante per uno che vuole imparare a scrivere, in questo senso, che il problema del pensiero di un personaggio lo scrittore lo deve risolvere attraverso la narrativa, cioè con un metodo narrativo, cioè non quindi con altri metodi. Nel secondo Novecento, diciamo nel dopoguerra, ecco, e per tanto tempo in Italia si è molto dibattuto su questo, se l'arte e la letteratura devono essere di intrattenimento oppure se devono avere uno scopo di impegno sociale, politico, intellettuale, morale, no? Allora ci sono quelli che affermano una letteratura di impegno e quelli che invece la negano. Ora, questa è una tipica divisione moralista che è moralista, perché nega il fatto che uno vivendo pensi, che il pensiero sia una vita. Per cui troviamo o personaggi che vivono tanto, che sono questo agglomerato di emozioni, di energia fisica, di movimento fisico, no? oppure fissati, che seguono una passione, un sentimento, ma personaggi che pensano, e il pensiero non è semplicemente l'andare dietro a un'idea, ma il pensiero è un'articolazione, il pensiero ha una sintassi. Ha una sintassi che poi si traduce in una sintassi del comportamento, per cui il personaggio non è mai banale, non è, come dire, non è tutto dentro un'immagine, o meglio lo è, ma eh, ma non perché si è imprigionato lì dentro, ecco, no? Tante volte vediamo dei personaggi, cioè quasi tutti i personaggi del Novecento partono con un'idea e arrivano con quella, sono determinati, cioè c'è un unico motore che li muove, no? Ecco, questo è un fatto che per me è stato fondamentale, cioè come, oppure appunto, o c'è questo, oppure c'è la cosiddetta letteratura di impegno, dove però viene sottolineato l'impegno, dove quindi lo scrittore si fa un po' meno scrittore, no? Cioè io finora, come dico, quelli che dicono, ah sì, io ho scritto romanzi di fantasia, ma adesso c'è il problema degli immigrati, c'è il problema della guerra nel Kosovo, eccetera. Allora io, scrittore, mi faccio giornalista, cioè mi diminuisco come scrittore, e mi dedico tutto a questa, cioè, e faccio il pamphlet, insomma, no? Faccio il romanzo, tra virgolette, di impegno. No? Questo è l'indice del moralismo, no? Per cui uno è capace di passare dal libro di intrattenimento al libro di impegno, ma non è capace di fare l'una e l'altra cosa insieme, cioè non è capace di riconoscere che l'una e l'altra cosa stanno insieme. In che modo Dostoevskij delinea la fisionomia intellettuale dei suoi personaggi? Qui è, questa è una cosa che io ho imparato non perché ho studiato Dostoevskij fino alla noia, ma perché ho cominciato a copiarlo. Copiavo pagine e pagine, scrivevo pagine imitandolo, cioè ho fatto dell'esercizio, ho lavorato, no? E esattamente come nelle botteghe del Cinquecento i garzoni di bottega imparavano l'arte del maestro, non perché il maestro gli spiegava, vedi qui ho fatto così per questo, qui per quello, il bello è questa cosa, la forma è quest'altra cosa, no, perché il maestro diceva, pesta i colori, vai lì, vai da quest'altro, cuocimi la minestra, preparami la tela, inchioda, e facendo questo imparavano, cioè il metodo, no, era stare insieme col maestro, il metodo non era disgiunto da una compagnia, da una compagnia reale, no? Questa è una delle cose che il nostro secolo ha perduto. Dostoevskij ha questa caratteristica di abbracciare completamente i suoi personaggi, anche nel momento in cui li detesta massimamente, li detesta facendo corpo con loro, realizzando una unità fisica con loro. Attenzione però che questa unità fisica non vuol dire che si entusiasmi di loro, e non vuol neanche dire, come crederemmo noi oggi, che lui parli di loro per parlare di se stesso, cioè che quindi tratti i personaggi come se fossero delle sue proiezioni, no? Se noi guardiamo i personaggi di Dostoevskij dall'esterno, anche dei demoni, prendiamo i demoni, sono tutti come delle grandi costruzioni, delle grandi architetture, e ci colpisce la complessità di questi personaggi. Allora, uno può chiedersi, ma chissà quanto ha lavorato Dostoevskij preparando i personaggi, chissà quanto lavoro di preparazione ha fatto. Ora, se c'è una cosa che il mio lavoro di scrittore mi ha insegnato, ma non solo a me, ma a tutti, perché insegna questo, non è che lo insegni solo a me, è che gli appunti generano solo altri appunti e l'opera genera l'opera. Cioè non si fanno gli appunti di preparazione per fare l'opera. L'opera resterà sempre un'altra cosa. Per fare letteratura bisogna fare letteratura. Gli schizzi generano altri schizzi, no? Chiunque abbia cominciato a dipingere sa benissimo, no? Quando fa lo schizzo e arriva una forma e dice adesso faccio il quadro grande, capisce benissimo che passare dal quadro piccolo al quadro grande è come attraversare un oceano, non è solo un ingrandimento, no? Perché non esiste in realtà nessun passaggio. Cioè un pittore serio dice, ecco, ho fatto il bozzetto, nel momento in cui lo fa grande si accorge che realizzare il quadro non vuol dire fare in grande il bozzetto, ma può significare anche fare tutta un'altra cosa. Perché quindi io non credo assolutamente, non ho mai creduto e non crederò mai che il punto nella costruzione dei personaggi di un'opera letteraria sia quello di prepararseli prima, di studiarli in tutte le loro sfaccettature. Io credo che Dostoevskij non lavorasse, l'ho capito copiandolo, l'ho capito riproducendolo, l'ho capito scrivendo le sue parole. Cioè lui non usava il metodo dell'architetto, lui usava il metodo dell'archeologo. No? Ho visto un'immagine, se voi guardate i dipinti dell'Ottocento della Sfinge d'Egitto, voi vedete che è fuori solo con la testa, perché il resto del corpo l'hanno tirato fuori dopo, no? Scavando. Questo è interessante perché immaginiamo l'archeologo, no? Che scava e trova un pezzettino, una piccola superficie, no? E poi come deve pulire con attenzione per no? Cioè non può prendere a badilate, no? Ma deve andare piano piano e a poco intorno mettere in luce quello che sta nascosto. Ecco, Dostoevskij fa così, lui quando presenta i suoi personaggi, non è che lui li costruisca prima. Lui ha questa capacità impressionante che io non ho mai trovato, se non forse in Dante Alighieri, e in Shakespeare, di presentare un personaggio al primo colpo. Cioè lui quando presenta Stavrogin, che prende quell'uomo per il naso, cioè che quindi, diciamo, come dire, mette in atto un capriccio, il capriccio di trasformare una frase, un modo di dire in un'azione reale, no? E nessuno